Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need.
Do you want?
Marimma maiala, sono ben arrivato sotto casa. Ho iniziato un pochino prima, no? Accidenti a voi e le vostre corna.
Beh, noi vorremmo iniziare un po' prima, in realtà vorremmo iniziare in orario, se ci è consentito. 2 minuti e 45 di fottutissimo ritardo, Parenzo. 2 minuti e 45. Credo che il prossimo presidente di Confindustria si dovrà occupare seriamente di questa questione.
Sono le 18.38 e 16 secondi e la Radio 24 è in ritardo nell'emissione di 3 minuti e 44 secondi rispetto alla normale tabella di marcia. Indi per cui da oggi questa trasmissione comincerà per punizione alle 17.30 e finirà alle 23.40 dal lunedì al venerdì.
Iniziamo alle 18.
Conduttore unico Mario Capanna.
2 minuti e 45 di ritardo, capito?
Beh, c'era la pubblicità, però la pubblicità, guarda che è importante.
Ma che cazzo c'entra la pubblicità?
Perché c'è la pubblicità dopo Barisoni, c'è la pubblicità che fa da cuscinetto.
Che hai detto, scusa, chi c'è? Che hai detto un nome, hai pronunciato un nome prima, che hai detto? Chi era?
Dopo Barisoni?
No, perché hai detto? Non ho sentito bene, chi era?
Barisoni.
Ah, ecco, beh, bravo.
Sebastiano.
Basta solo dire quello, non c'è
Barisoni,
non bisogna dire niente.
No, c'è la pubblicità che per fortuna è copiosa ed è il drive time, come
ma non c'è bisogno di dire
nient'altro.
Non c'è bisogno, non c'è bisogno. 2 minuti e 45 sottratti alla zanzara. Scrivete, scrivete. Mandatemi WhatsApp che domani li mando. 2 minuti e 45.
Però è Barisoni.
2
cioè,
minuti e 45, porca.
No, io sto con Barisoni tutta la vita.
Allora, ragazzi, io voglio rilanciare una cosa. Quello che ci ho detto l'altro
tanto
giorno.
Buon venerdì, finita la settimana.
Basta,
andate tutti in
venerdì,
vacanza.
Dai, con questa rottura di coglioni.
Andate tutti in vacanza,
allora,
un po' riposate.
Voglio rilanciare quello che ha detto l'altro giorno da noi il professor Pratesi. Che stai facendo?
Come no,
ma che hai fatto? Un rumore?
Ho deglutito.
Siamo in diretta, che cosa deglutisci?
Non si può deglutire.
Ma no, ma oh, scorreggia pure. Vuoi scorreggiare? Vuoi scorreggiare?
Ma
scorreggia.
No, ma c'è una differenza tra il deglutire
e scorreggia. Adesso
ho la bottiglia d'acqua.
Adesso io voglio invitare le persone a chiamare scorreggio. Fate tutti i versi che volete. Parenzo, come lo fa Parenzo? Bravo. Bene. Benissimo. Radio Realtà. Allora la gente può chiamare. Volete scorreggiare? Volete urlare? Volete farci sentire
educazione? Ho deglutito della saliva.
È la stessa cosa.
Ah, cioè è uguale?
Uguale.
Deglutire della saliva?
Uguale. Allora.
È uguale a demettere, come disse Dante, dei dal cul fece trombetta, diceva Dante nell'inferno.
Sì, non sbagliare citazione come spesso ti succede.
No, Dante,
però, spesso ti succede di sbagliare citazione.
No, mi dispiace, mai.
Io stavo iniziando a parlare di Pratesi, il quale 10 anni dopo una famosa intervista al Corriere della Sera in cui diceva che non si lavava per una settimana, ha replicato qui alla zanzara dicendo che si fa il bagno ogni 10 giorni. E io godo. Io non riesco purtroppo in questa impresa. Cioè vorrei riuscire in questa impresa di farmi un bagno ogni 10 giorni. Purtroppo non ce la faccio perché sai, vado a correre, faccio delle altre cose. Ogni tanto, ogni 3 giorni me la devo fare per forza. Qualche volta addirittura ogni 2 quando corro, perché vorrei andare a lavorare un po' sudato anche dalla corsa, cioè non sarebbe male.
Che orrore.
10 giorni di Pratesi non ci sono arrivato, però il mio obiettivo è raggiungere, come dire, il Pratesi pensiero.
Un bagno, poca acqua calda, una volta ogni 10 giorni. Ho migliorato la mia performance, consumo molto meno acqua e sto molto meglio naturalmente, perché meno acqua, meno sapone, meno altre cose che si consumano, tanto meglio sta a noi e anche il pianeta.
E lei non puzza?
No, nessuno mi dice che puzzo.
Ma la cosa incredibile non è tanto la doccia, sono le mutande, ragazzi, le mutande. Sapete la striscia sulle mutande, no? La strisciona sulle mutande.
Ma in che mondo vive?
Ma viene a tutti, no? Prima o poi. Prima o poi succede. Adesso a te non ti è mai venuta la striscia marrone sulle mutande?
No,
cioè a te nella vita,
forse.
Anche da adulto non ti è mai venuta la striscia marrone sulle mutande?
Ma che cazzo sei?
Tu non, praticamente non sei. Allora, scusate, vogliamo ricapitolare. Allora, mai andato a prostitute. Che schifo, mai strisciato il marrone sulla mutante.
Ma ho capito, ma la normale non sono
mai
io.
Mai tradito. Ma io, ragazzi, ma io veramente, veramente, ragazzi, su questa cosa qua bisogna interrogarsi. Bisogna interrogarsi molto seriamente. E lo strano sono io. Io sono normale. Tutti noi, almeno una volta, sarà successo di avere, no, di farsi una bella striscia marrone sulla mutante. Ma è normale.
Che schifo,
ma è normale, è la normalità. Ma è la vita. È la vita.
Ma è la normalità in quel mondo di porcilaia che è il tuo.
Ma ragazzi, guarda, io veramente, veramente vado ai matti. Sono che cose schifo. Assolutamente normali. Assolutamente normali. Che ogni tanto può succedere.
Basta, basta. Io
quando ti scappa,
abbasso.
Diciamo, quello che esce dal sedere tocca la mutanda. Tu ti siedi, magari poi c'è la striscia. Ma è normale che è così. Mi succede a tutti. Prima o poi mi dicono anche al di là del vetro. Succede a tutti, è normale. Più agli uomini che alle donne, forse. Più agli uomini che alle donne. Non so perché, però è così. Che schifo. Lui invece niente striscia marrone sulle mutande. In ogni caso, signor Pratesi dice che sì.
A mio figlio che ha una settimana potrà succedere,
quello
forse.
Sicuro.
Neanche a lui succede. Neanche lui. Lui avvisa, avvisa prima, è pulito, avvisa. Avvisa.
La famosa sgommata.
Ma
la
che
sgommata.
Schifo, mamma mia. Ma sei veramente
la sgommata. Che schifo, la sgommata di merda, come mi suggerisce un amico. La sgommata.
Una, ma che amici
tutti,
hai?
Tutti. Tutti, tutti, la famosa sgommata. E devo dirti la verità, ogni tanto con la sgommata uno può resistere anche a mezza giornata. Con la sgommata lì, per forza. Che senti quell'odorino. Senti quell'odorino che è il tuo odorino e ti guardi intorno. Dice che lo sentono pure gli altri. Che magari lo stanno sentendo pure gli altri. Ditemi se non vi è successo. Ditemi se non vi è successo. Che magari lo sentono pure gli altri. Magari lo sentono e sei un po' in imbarazzo. Però nello stesso tempo godi. Perché gli altri dicono: non è possibile quello che hai fatto sotto, no? Non è possibile. Poi non osano dirti niente, soprattutto se sei, no, se magari sei il capo, non osano dirti nulla. Vabbè, sentiamo Pratesi, dai, ogni 4 giorni se le cambia. Adesso spero per lui che non sia sgommata. Cioè, lei le mutande ogni quante volte le cambia?
Ma ogni 2 giorni, 4, non so, secondo
anche 4 giorni possono resistere le mutande.
Quanto, sì, dipende da come uno si lava. Ecco, se uno si lava nei punti giusti tutte le volte che va in bagno, sì, non c'è problema. Tanto la gente va al bagno, tira l'acqua, si pulisce con la carta e se ne va. Invece no, bisogna farsi un bel lavaggio serio.
I calzini possono resistere anche una settimana. Adesso, io devo dirti la verità, sui calzini sono abbastanza del Pratesi pensiero. Cioè, riesco ogni tanto a recuperarli per terra, avanzati, anche di 4-5 giorni. Erano,
ma
di 4-5 giorni
non
prima.
Puoi fare una lavatrice in più, ti mancano i soldi,
ma no,
vuoi che ti aiutiamo?
Ogni tanto li lascio lì a bollire, diciamo, per terra, su una sedia, eccetera, e me li rimetto così. Sento un odorino, sì, me li rimetto, chi se ne frega, poi me li cambierò la sera. Ma non è che schifo, è la normalità.
Che schifo, ragazzi.
Non me ne frega niente, però si risparmia pure. Devo dirti la verità, devo essere sincero. Di tutta questa cosa del risparmio, che è invece il fulcro del Pratesi pensiero, a me non me ne frega nulla, assolutamente niente, zero. Lo faccio tutto, lo faccio per pigrizia totale. Perché non mi piace l'acqua addosso, non mi piace. A me pulirmi non mi piace, non c'ho un cazzo da fare, lo devo dire, è la verità. A me pulirmi non mi piace. E i calzini?
Beh, i calzini mi durano anche abbastanza.
Anche una settimana si possono tenere?
Sì, penso di sì.
Vabbè, ragazzi, dopo aver parlato di pulizia con Pratesi, vogliamo andare a qualcosa di politica? Qualcosa che riguarda il Parlamento?
Ecco, sì, forse
oppure è più interessante questo? Forse è più interessante questo.
È più interessante quel che ha detto D'Alema oggi al Corriere della Sera in una magistrale intervista
D'Alema,
al signor Cazzullo.
D'Alema è diventato il nuovo guru di Parenzo perché si
molto
oppone
bella
a Renzi.
No, D'Alema. Perché si oppone a Renzi. Io vado nel merito delle cose, non mi interessa chi
aspetta,
si oppone
prima di D'Alema,
chi,
di cui, no, di cui detto con tutto il rispetto per le autorità politiche civili e militari, non fotte niente a nessuno.
A chi è appassionato della politica,
sì,
sicuramente.
Ma sì, sicuramente le poche persone che ancora
sono
appassionate.
Che cercheremo di sviscerare anche magari con l'aiuto di qualche politologo,
sì,
Pasquino,
va, 100%.
Galli della Loggia,
sì, a porta a porta lo fanno.
Ricolfi possiamo
oppure
chiamare per sviscerarlo.
Pure zapping della Rai, dal mio amico Coso. Passate di là se volete sentire più tardi, fra un'ora, se volete sentire delle dissertazioni, dei ragionamenti sull'intervista di D'Alema,
se
vi appassiona questa cosa.
Vai a lavorare lì
alla Rai, a Radio Rai.
La fondo di D'Alema
a Radio
PD.
Rai.
Interessante.
Senti, Parenzo Radio Rai è perfetto, però devo dire la verità. Parenzo Radio Rai sarebbe perfetto.
Si apre
candidati, autocandidati a Radio Rai, conduttore di Radio Rai.
Si apre una fase nuova all'interno del PD, perché l'ho detto anche con voce rassicurante. Si apre una fase nuova.
Senti, ti faccio sentire una cosa invece.
Sentiamo.
Questa cosa che ha detto Freccero, che è molto interessante invece. Su internet, insieme alle immagini porno, ci sono immagini della propaganda dell'ISIS. Sì, non so dove abbia scovato questa cosa il professor Freccero, però...
Sul net molte volte ti imbatti in immagini porno e dopo queste immagini porno si apre invece una propaganda dell'ISIS.
Ma questo, ma dove è andato? Su quali siti porno? A parte che già una notizia è fatto che è andato sui siti porno, forse l'ha fatto per provare. Comunque, Freccero dice, clicchi su un sito porno, si apre la propaganda dell'ISIS. Ma magari è vero, per carità.
Uè, Accrucia, visto che non te lavi, almeno circoncidi. Utraffico.
La zanzara.
Cruciani e Parenzo, siete il Franco e Ciccio della radio italiana.
Non so se sia un insulto oppure un...
Beh, Franco e Ciccio, insomma.
Grandissimi, perché adesso ti fanno schifo pure Franco e Ciccio.
No, no, grandi classici del cinema. Mi segnalano comunque, mi hanno scritto questo, una donna bellissima, peraltro sì, sposata con un mio caro amico.
Purtroppo.
E anche lei molto, molto bella. Mi scrive, oh mio Dio, ho cosa? Capito perché le donne svengono ai piedi di Cruciani.
Bella, bella
è
battuta,
idrofobo.
Non è male, non è male. Battutona, battutona.
Oh mio Dio, ho capito perché le donne svengono ai piedi.
Assolutamente,
di
potrebbe essere così, ma in mezzo.
È idrofobo!
Ma l'hai già detta, vedi, ripetere la battuta.
Un genio assoluto. Oh mio Dio, ho capito perché le donne. Svengono ai piedi di Giuseppe. È idrofobo!
Mazza che battutona, oh. Allora, ragazzi, però.
Oh mio Dio!
Ma state zitto adesso, no?
Ah, non è così. Non pensavo non l'avessero
già
capito.
Detta tre volte.
È ripetita Juvent.
No, ma non ti preoccupare. È una battuta carina per carità.
Ripetita.
Ma magari fosse così. Magari fosse così. Magari anche così, ma me ne fotto totalmente. Questo è il punto fondamentale.
Oh mio Dio!
Sì, l'abbiamo capito, ora stai zitto. Allora, un signore ha scritto su Twitter una frase: giudici comunisti di merda, si parla di legittima difesa. Giudici comunisti di merda, spariamo a loro prima. Questa è la frase: giudici comunisti di merda, spariamo a loro prima. Questa frase è stata ritwittata, come
io
si dice,
condivisa.
Sì, condivisa. Quando si ritwitta si condivide.
Ho
capito, condivisa. Ecco. Da Matteo Salvini. È successo un casino, naturalmente. Salvini è intervenuto dicendo: io sono totalmente contrario a questa cosa, è un errore dello staff.
Dello staff.
Cioè, secondo te, no, ma è una domanda che ti voglio fare. Tu che sei anti-salviniano.
No, ma io sono anti-salviniano.
Sì, sei anti-salviniano, non lo vuoi, ma che cazzo, ma dici di tutti i colori sulla Lega, ma non sei anti-salviniano.
Se delle cose giuste le faranno.
Allora,
quando dormono.
Appunto, sei anti-salviniano.
Quando dormono. Allora, uno dice
secondo te
cose
è possibile
giuste.
È lui che ha fatto questo retweet o no?
Lui si vanta di io parto da questo, che lui si vanta sempre da noi anche in altre cose di essere lui direttamente a gestire i suoi social network, anche nelle trasmissioni.
Sì, questo è vero, questo
no,
è vero.
No, io prendo atto, poi non lo so, ti assicuro, non ho un'idea precisa.
Però potrebbe
credo che
l'accesso all'account non ce l'ha solo lui, però.
Va bene, questo lo sai tu, io questo non
comunque
lo so.
Comunque questo non
questo
toglie
lo
che se una cassata fatta dallo staff è comunque lo staff di Salvini, comunque c'è una responsabilità politica, eh.
Sì, sì, cioè, sicuro. Io so che lui però nelle trasmissioni dappertutto ha sempre questo iPad e giustamente risponde e twitta in diretta, lo fa lui, ma lo dice lui in prima persona. Lo si vede anche nelle trasmissioni, sempre con l'iPad, il telefonino,
assolutamente,
eccetera. Quindi se devo stare a quel che dice lui, devo immaginare che la cosa, la cosiddetta svista l'ha fatta lui.
È stata condivisa da lui.
Se devo stare a quel che vedo.
Lui invece
tu
dice che è stato lo staff.
Tu ora mi dici,
no, lui
perché
dice.
Hai fatto indagini,
no,
tu ora
dice.
Mi dici che c'è qualcun altro dello staff, che tu conosci anche questo.
Sì,
dello
io conosco,
staff,
io so che c'è qualcuno che c'è qualcun
io
altro.
Io non lo so quello.
C'è qualcun altro che ha l'accesso alla sua pagina Twitter.
Non cambia molto la sostanza.
No, no, secondo me no.
Perché non è che quello che gestisce la sua pagina è Riccardo Poli della Zanzara. No.
Andrebbe cacciato.
Non è Mercù.
Andrebbe
è
cacciato
uno del
subito.
Suo staff.
Andrebbe cacciato subito.
Ma immediatamente.
Allora, Alessandro da Roma, vai Alessandro, 800 24 00 24. Alessandro, dimmi. Alessandro,
pronto?
Vai, dimmi.
Pronto. Cruciani, ma tu ti scandalizzi che Parenzo è interessato dall'intervista di D'Alema? Ma quello è un leccaculo.
Ma
quello
di chi?
È un leccaculo.
Ma di chi?
Il solito leccaculo.
Ma di chi, Somaro? Ma di chi? Dei perdenti. Ma dei perdenti? Ma di chi sarebbe leccaculo? Scusami, D'Alema ti risulta che ha potere oggi? Non è manco deputato. Ma tu sei un povero Somaro che non
aspetta,
sa niente.
State fermi. Alessandro, fermo
povero
là.
Somaro.
Cerca di parlare meglio. Perché un leccaculo, Parenzo? Dimmi.
Parenzo, leccaculo. Guarda, io ieri volevo chiamare, poi non sono riuscito a perché a me era un cazzo.
Vabbè, dimmi, dai.
Ho stato pure a mandare un messaggio, ma non ci sono riuscito.
A mandare un messaggio.
Sì, ma parla meglio, senza auricolare, dai, amico mio, forza.
Allora, ieri, se tu senti Parenzo, sì, come sì, per il caso quarto del Movimento 5 Stelle, come è successo ieri per quello...
Ah, è un 5 Stelle questo qua, ho capito già, va bene.
Mi fai parlare?
Qual è, sì, qual è il problema, Parenzo? Qual è il problema?
No, non è un problema, ma il tuo è un pregiudizio ideologico, ovviamente, essendo dei 5 Stelle. Quindi rompi le balle a me, ma tu sei uno dei 5 Stelle, va benissimo.
Non esistono i temi, secondo tu non esistono i temi.
Io vorrei capire, Alessandro, qual è...
Secondo te esistono le bandiere, esistono.
Alessandro, mi dici qual è la contestazione?
Allora, la contestazione, entrando nello specifico, ecco. Ieri Parenzo sembrava sì, contento che quel consigliere di Alessandria fosse stato preso a rubare quei 100 euro, quando se io vedo un comune amministrato da qualsiasi fazione che va nel degrado non sono contento. E Parenzo ieri diceva il metodo che si riteneva infallibile, esatto, di selezione dei, esatto, candidati non è, esatto, allora nessuno ha mai detto che quel metodo è infallibile.
Come no, Alessandro, allora,
avete spiegato che la classe dirigente degli altri partiti è fatta di ladri, avete detto questo
nessuno
per anni,
nessuno ha mai detto che quel metodo è infallibile,
Alessandro. E allora
è stato detto che quel metodo riduce le possibilità di avere,
Alessandro,
condannati nel proprio movimento,
Alessandro,
ma nessuno ha mai detto che è infallibile.
Alessandro, infatti secondo me Parenzo Lorenzo ha detto una cazzata su questa cosa qua, perché non c'entra niente, il metodo di selezione non c'entra niente, però c'è una cosa,
hanno costruito una campagna politica.
C'è una cosa da dire, siccome perché hanno così risalto le ruberie quando succedono comunque i casi di cronaca giudiziaria che riguardano i 5 Stelle?
È evidente.
Perché i 5 Stelle si sono sempre presentati come il partito più puro di tutti, come quelli con le mani pulite, lo stesso tizio di Alessandria, che ovviamente ci sarà un processo adesso, anche se sembra che le immagini lo inchiodino, ha rubato 100 euro, certo non è come mandare al dissesto le città, nessuno ha detto,
giusto,
questo.
Meno male, almeno
sì,
questo,
ma questo è chiaro, però giusto, è evidente, giusto, perché c'è una pagina intera. E quando uno ruba 100 euro, perché c'è il complotto contro i 5 Stelle,
esatto,
ma non c'è...
nessuno sta parlando di complotto. Ho parlato di complotto. Io ho detto un'altra cosa, Cruciani, scusa un secondo, 30 secondi. Io ho detto un'altra cosa. Ieri Parenzo ha detto il metodo del 5 Stelle viene dichiarato infallibile. Nessuno ha mai detto,
sì, va bene, adesso non ci fermiamo,
tra i migliori.
Su questa cosa. Fermo, ho capito. Allora, una mia amica con cui ho avuto una storia tanti anni fa mi ha scritto, ti stavo ascoltando da un taxi, non ricordo le tue sgommate, grazie a Dio. Ho risposto, infatti le facevo di nascosto. Ed è così, cioè, è una ragazza molto bella con cui stavo tanti anni fa, di cui ero anche invaghito per un periodo, poi mi lasciò e mi sono disperato per mesi. È una delle ultime volte che mi sono sentito male per qualcuno, ma le facevo lo stesso, ti assicuro che le facevo lo stesso, magari mi pulivo,
Ma lasciate perdere la cocaina, drogatevi di Zanzara.
Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it.
Il segnale orario vi è offerto da...
Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it.
L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa.
La Zanzara.
Caro Parenzo, anche io, che sono il commercialista, e ascolto con estrema dedizione il buon Barisoni, ogni tanto sgommo e mi trastullo nel mio olezzo. Peraltro, se anche tu l'altra sera avessi sgommato non mi avresti tamponato.
Allora, questo si presenta come il commercialista della Zanzara.
Ma chi è con questa voce?
È una voce modificata con, beh, un programma, no?
Questo mi sembra
con
evidente.
Un software.
Che si qualifichi.
.800 24 00 24 per entrare nel grande culo della zanzara e anche in quello di Cruciani. 393 71 71 701 per il vostro fetido vociare tramite WhatsApp.
Vabbè ragazzi, 800 24 00 24, li dico io i numeri, va, 393 71 71 701. Allora, a proposito di legittima difesa, Parenzo, il ministro Costa di NCD dice: se rischiano i bimbi, sparare si può. Ora, posso dire che è veramente una stronzata. Cioè, per me si può sparare comunque dentro casa, questa è la mia teoria, no? Ora, dire se rischiano i bimbi, cioè potrebbero sparare dentro casa solamente quelli che hanno i figli e quelli che sono single e che sono minacciati lo stesso.
Ma è una cosa che non ha senso.
Ma oggettivamente non ha senso, è una puttanata inaudita. Io che sono a favore invece del fatto che dentro casa uno non dovrebbe nemmeno iniziare il processo se spari, questo lo penso io, e dunque bisogna ridurre il più possibile lo spazio della, no, delle indagini, eccetera eccetera. Dunque bisogna allargare le ipotesi.
È già così, la legittima difesa, no, bisogna prevede questo, solo che ci sono degli accertamenti su come uno, su come sono andati i fatti. Già è previsto tutto, già.
No, non è previsto per niente tutto, e comunque bisogna allargare le maglie della legittima difesa, come si dice in gergo tecnico. Ora, quello che dice il ministro Costa, francamente, è assurdo. Cioè, perché privilegiare chi ha i figli?
Sì, no, ma non,
non ha nessun senso. Cioè, uno,
e gli anziani, scusa,
e gli anziani,
meno.
E i single, nonnina. E i single.
Ma no, i single chi se ne frega.
Ma come
i
single chi se ne frega? Scusa, perché sì, un single che viene single assaltato da un ladro dentro casa ha meno diritti?
No, ma i single, sai, quelli non producono niente, sono
i single
senza
non
figli.
Producono niente.
Sì, no, quello è giusto. La nonnina, però.
Sei scemo se non produce. Adesso perché hai fatto tre figli, i single.
No, sto scherzando, ovviamente.
Ma dai,
ma
dai.
No, ma non ha senso fare queste distinzioni. Se no, uno dice, ad esempio, quelli, no? Gli omosessuali possono sparare, gli eterosessuali no. Quelli che fanno i mucchi, ad esempio, possono sparare, non quelli che fanno i mucchi.
Ma no, appunto.
Secondo me no.
Ma...
quelli che fanno i mucchi, ad esempio, no. Perché
se
sono
un ladro
immorali.
Entra dentro casa e
no,
trova una mucchiata,
non
trova una mucchiata.
Sparare. No, ma non è perché è immorale fare. Quindi
no,
il ladro...
perché non ci sono i figli. Dai, su, ministro, esatto. Costa, ministro,
no, ma non
Costa.
Ha nessun senso.
Ministro
una
Costa,
assoluta.
Amico mio. Ma vogliamo sentire quello che ha detto ieri il leghista Caparini?
No,
il leghista Caparini,
a me Caparini
in aula.
È un maratoneta, amico tuo.
Grande maratoneta, molto simpatico, molto divertente.
Sì,
non, non so quanto produttivo è in Parlamento perché non ho i dati
molto
sotto mano.
Molto, molto produttivo.
Sì, molto produttivo.
Sì, io lo vedo sempre a Roma, non è molto uno di quelli più presenti.
Vabbè, essere presente a Roma non significa un cazzo. Tu puoi andare pure a Roma a Mignotte, che cazzo vuol dire? Cioè, vuol dire
cosa
nulla, no? No, ma in teoria non è mica perché stai a Roma.
Sono sicuro che è molto produttivo, lo vedo presente,
sì,
sul
no.
territorio, insomma, lo vedo.
Allora, signor Caparini. Signor Caparini si è rivolto così al ministro Alfano. Senti che succede in aula.
Allora io inizierei dicendo che invece che quella mezza sega del ministro dell'interno.
No, onorevole Caparini, abbia pazienza. La richiamo all'ordine.
No, mi scuso.
Non mi costringa. No. Non mi costringa e non faccia altre battute al riguardo.
Ha ragione, ha ragione. No, non dirò mai più mezza. Ha ragione.
Onorevole Caparini, su.
No, che la battuta è geniale. Cioè, sì. Mi scusi, ho detto mezza di no.
Sì, la parolaccia no. È mezza, signora divertente.
Non c'era la Boldrini, era impegnata in altre cose. C'era il signor Baldelli, signor Baldelli.
Simone Baldelli.
Poi
Simone
a un certo
Baldelli.
Punto, a un certo punto Caparini parla con Baldelli sempre perché dice che vorrebbe Birolo, che è il tabaccaio, quello che ha sparato e ammazzato un ladro, come ministro dell'interno. Grande proposta, vabbè. Secondo me molto meglio Birolo di
follie.
Alfano, non c'è dubbio. Ma senza,
follie.
Alcun dubbio.
Follie propagandiste.
Cioè, allora ragazzi, voi che siete ascoltate la Zanzara, che siete
ma
fedelissimi.
Sì, ma no, voi
anche
che chiamate.
Allora, se avete di fronte una scheda elettorale dove da una parte c'è un tabaccaio che si è difeso ed ha ammazzato una persona, signor Birolo, e dall'altra parte signor Alfano, cosa c'è? Dove mettete la X?
Ma tutta la vita Alfano, ovviamente.
Parenzo Alfano.
Ma tutta la
a me
vita.
C'è bisogno di chiederlo? C'è bisogno di chiederlo?
A me
non c'è
un demagogo populista.
Non c'è
che
bisogno.
Giochino.
Birolo Caparini.
Vorrei al posto del ministro degli interni Alfano, vorrei avere Franco Birolo. Molti colleghi, come quella che sta strillando adesso, invece di starsene zitta e ascoltare come dovrebbe fare,
Onorevole Caparini, su, sia rispettoso.
Uno cerca di aggredirlo, l'altro gli getta addosso il registratore di cassa, lui armato, giustamente armato, legalmente armato, si difende, come farebbe chiunque di noi con i coglioni, con le palle, difende.
Onorevole Caparini, mi costringe a togliere la parola, lei ha un'esperienza in quest'aula, sa benissimo qual è il linguaggio.
Con gli attributi, sono sinonimi.
Però voglio dire una cosa, ma che problema c'è a utilizzare gente con i coglioni, gente con le palle in aula?
Quella è un'aula di Parlamento, non è la Zanzara, è un bar.
No, ho capito, uno con i coglioni, con le palle.
È un'istituzione,
sì, Ho capito, ma l'istituzione uno può anche utilizzare un linguaggio comprensibile a tutti.
Ma è comprensibile, anche altri sinonimi sono comprensibili.
Senti questo.
E se voi continuerete a fare quello che continuate ostinatamente a fare, a difendere chi delinque, a difendere i malviventi, purtroppo mettete tutti noi sul loro stesso piano, perché ci dicono: ma voi cosa cazzo ci state a fare lì?
Onorevole Caparini, io le tolgo la parola a questo punto.
Allora ragazzi, andiamo in provincia di Pescara. Michele, vai.
Ciao Cruciani, ciao.
Dimmi.
Niente, Cruciani, ho rotto il cazzo perché hai fatto tante parole con questo partito della Zanzara e poi Squinzi ti ha tappato la bocca e non parli più. Dunque hai dimostrato di non avere le palle.
Non ho capito che stai dicendo, che non parlo più del partito, perché a parte che non ho mai detto che avrei fatto un partito, avrei fatto e forse farò delle liste in alcune città d'Italia per le elezioni amministrative. Faranno chi vorrà utilizzare un simbolo ispirato alla Zanzara, ma non ho mai parlato di un partito. E poi chi è che mi avrebbe tappato la bocca?
Non hai parlato di un partito.
Ma chi mi avrebbe tappato la bocca? Non ho capito.
Squinzi, ti ho tappato la bocca.
Io Squinzi non ho mai sentito.
Che abbia altri problemi,
a parte che altri problemi.
Altre questioni da seguire sue.
Allora ti dico, Squinzi ha altri problemi da seguire. Ti aggiungo una cosa, che io personalmente, al contrario di tante persone. Qui non ho mai parlato una volta, se non per interposta persona, col dottor Squinzi, mai in vita mia, per cui figuriamoci se mi ha tappato la bocca su questa cosa. Anzi, vorrei a questo punto fare un appello per la città di Trieste, caro Parenzo. Ci sarà, spero, una lista Zanzara in appoggio a un candidato che conosco personalmente, che è un candidato indipendente, che si chiama Fabio Carini. Fabio Carini, come lo conosci anche tu, per cui dico, tutti gli uomini di buona volontà e non solo, tutti.
Ma cosa
quelli...
propone sto Carini? Bisogna sapere.
Ma non ti preoccupare, mi fido ciecamente.
Dipende.
Saranno cazzi miei. Non tutti quelli, tutti quelli che hanno le mani pulite, che amano la libertà e vogliono una città pulita.
Mani pulite
sicura.
E mutande sporche, potresti dire così, li accomuni, diciamo, no? Così li prendi nel tuo.
Fammi fare questo appello.
Mani pulite ma mutande sporche.
No, ma che
così
c'entra?
La gente
dai,
capisce
su,
che sono
non
i tuoi.
Non è che, non è che è tutta burletta, dai. Cioè, insomma, amici miei di Trieste, noi siamo qui. Fatevi avanti. Noi voglio fortissimamente che qualcuno di voi prenda in mano un simbolo, il simbolo della Zanzara, la lista Zanzara, in appoggio a un candidato a Trieste che conosco personalmente, che è un amico mio, è uno che, su cui metterei le mani sul fuoco. E insomma, amici, saremo presenti molto probabilmente anche a Trieste. Tirate fuori i candidati, capito Michele? Non è che si scherza.
No, io ti sto ascoltando. Mi volevo solo salutare Parenzo, che è un grande.
Ciao, caro.
Non è che siamo a Radio Bubu qua, che uno
resistiamo,
salute,
resistiamo. Con le mutande pulite resistiamo. Pochi. Abbiamo minoranza silenziosa dalle mutande pulite, ma resistiamo.
Va bene, Matteo da Parma, vai. Matteo, dimmi.
Sì, ciao. Senti, a proposito di questa minoranza e maggioranza, ma veramente pensate, cioè pensa Cruciani, che la maggioranza abbia la mutanda marrone?
Ma non sempre, amico mio.
Bravo, non sempre.
Matteo.
Ma non sono tutti sporcaccioni.
Ma io, amico, ho detto sempre, ho detto che è normale, che può succedere a tutti nel corso della vita.
Allora, se possa succedere, uno sta male, un
ma
giorno...
no, che sta male, anche perché magari ti scappa, non fai in tempo ad andare da una parte e ti fai la sgommata.
Non è sgommata, allora è proprio che la fai.
Ma no, ma che c'entra? La trattieni ogni tanto, poi magari sedendoti ti fai la sgommata sulle mutande.
No, guarda,
ma non capisco
non
qual è il punto.
Non
ti è successo?
Genere normale, che è chiaro, meno male.
Voglio capire,
sei,
a me
scusa?
Non è mai successo neanche di vedere come...
Sei medico, che hai detto?
No, non sono medico, assolutamente no.
Allora?
Dico, volevo capire appunto questo fatto di pensare che sia normale che succeda.
Ma assolutamente normale,
anche ai miei amici, voglio dire, sono stato in vacanza,
bravo,
ho visto altre
bravo.
Tante, a me
frequentiamo gente diversa, diciamo, però
ma era solo per capire, poi per carità, va benissimo, cioè era per
vabbè, Matteo, se tu pensi che se tu sei immacolato da questo punto di vista, tanto di cappello, non sei un essere,
ma...
sei un essere perfetto,
non è,
come
no,
diceva
ma...
una canzone di Barbarossa,
no, pulito,
io sono
pulito,
no, io sono
educato,
ma che c'entra l'educazione?
Beh, c'entra anche l'educazione.
Non c'entra niente,
certo,
l'educazione.
Beh,
nulla.
No, c'entra, non hanno insegnato pure a fare bene
niente,
le cose.
Ma non c'entra niente l'educazione. Io
ma
sono.
C'entra. La io polizia c'entra con l'educazione.
Io
c'entra.
Sono un
perché
essere.
Perché se uno non ha rispetto di se stesso e vuole essere sporco, vabbè, va benissimo. Tanto. Vive nella caverna, sta sporco. Ma lavarsi è il rispetto e l'educazione verso gli altri.
Vabbè, non hai capito niente. Non c'entra assolutamente nulla con lavarsi.
C'entra,
e non lavarsi.
C'entra l'educazione.
L'imperfezione. Io sono un essere imperfetto. Chiaro, Matteo?
E lo sai, ma ti puoi lavare, però puoi migliorarti. Basta che ti lavi.
Guarda che la sgommata sulle mutande non è voluta, non è voluta, è una cosa che accade, il mondo,
ma
la vita.
Ma accade agli sporcaccioni, accade!
Vabbè, fermiamoci.
La gente sporca!
Fermiamoci.
Dove c'è zanzara, c'è cacciata.
State ascoltando un programma offerto da...
Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano, 15-18 marzo.
La zanzara.
Profezia per David Parenzo: il tuo terzo figlio diventerà leghista e sarà il successore di Matteo Salvini.
Beh, direi che sarebbe una cosa straordinaria.
Non credo accadrà mai comunque.
Ma perché, scusa, non ho capito. Tu
no,
sai che sei veramente razzista. Sei veramente razzista.
No, ma che razzista, ti spiego perché.
Ma perché, non ho
nella
capito.
Nella mia famiglia, no, ma te lo spiego se
ma
vuoi.
È assurdo,
ti spiego,
cioè perché non
ti
può diventare leghista
no,
Gabriele
anche
Luca, come si chiama?
No, non potrà mai accadere. Ma
perché?
Ti spiego la ragione,
ma sei razzista.
Del perché. Perché ho una concezione familiare che, diciamo, mi è stata trasmessa anche, anche
allora,
a me, no?
Allora.
Per cui mi hanno educato in un certo modo.
E,
certo. E io ho riproposto lo stesso modello che ho ricevuto dai miei, quindi anche, come dire, la stessa educazione,
allora,
il tramando delle tradizioni ebraiche.
Che c'entra con le idee politiche?
La,
non ho capito.
Perché sarebbe incompatibile con
pieno di ebrei leghisti,
la cultura, ma no, ma con la mia cultura familiare sarebbe totalmente incompatibile una cosa simile.
Ma guarda che
capito?
Sei veramente razzista, cioè
non sì, no,
sei,
no, no, l'artista è sbagliato.
L'artista
è sbagliato.
Ti meriteresti.
Sarebbe,
che
siccome
no?
La trasmissione dei valori è una cosa
ma
vera.
Cioè, ma tu sei
seria?
Veramente una specie di etnia, una setta. Pazzesca.
No, che setta?
Ma è una setta. Cioè,
ma anche tu trasmetterai delle cose.
Ma io la penso in maniera
figli.
Completamente diversa da mio padre.
Ma,
spero
ma
che mia figlia. Spero che
ma
mia figlia
abbia trasmesso
di...
dei valori, no?
Ma spero...
Io penso che i miei valori siano incompatibili con quelli della Lega e di Salvini. Cioè, io penso, ad esempio, che non potrò mai avere un figlio razzista, no?
Ma che questo è il punto. Io sono sicuro che.
No, ma ti sto spiegando.
Che tuo figlio possa tranquillamente votare Lega a un certo punto nella vita.
Ma non credo, perché
sarebbe
assurdo uno che votasse contro
ma,
i suoi interessi.
Ma sei veramente settario.
Ma non ho mai visto uno che...
Contro
no,
i tuoi
ma ti
interessi.
Sto spiegando
perché?
Perché
c'entri i tuoi interessi?
Ma è l'identità di una persona. Io è impossibile
per me
che uno
una
voti
follia,
un razzista,
però,
no?
Ognuno, sai, per me è una follia. Che ti devo fare?
Ma uno può votare, ma
no, stai
dire...
dicendo che tutti i leghisti sono razzisti?
No, ma uno non potrebbe...
Ma te lo stai dicendo tu?
Ti dico che non penso che sia compatibile col mio modo di pensare
il fatto che tuo figlio voti la
Lega, il fatto di mandare a fare in culo gli immigrati, esatto, è incompatibile. Quindi io ho trasmesso dei valori, io anzi ho ricevuto dai miei dei valori.
Adesso non ti dilungare, abbiamo capito.
Ma no, è molto semplice.
Ma
l'hai
già spiegato.
Anche tu avrai trasmesso dei valori ai tuoi figli, a tua figlia.
Omicidio Varani.
E avrai ricevuto dei valori dai tuoi, credo.
Omicidio Varani.
O non sei stato educato.
Dalla Chiesa chiediamo la pena di morte.
Se chiedessi la pena di morte per questi maledetti mostri, la cosiddetta intelligenza mi darebbe addosso. E allora fatelo tutti, perché io questa volta la vorrei, fortissimamente la vorrei.
Rita dalla Chiesa e la pena di morte per gli assassini di Luca
Varani. Pazzesco, strano.
Sentite.
Io per tutta la vita mi sono battuta contro la pena di morte, però... Ho anche paura di tutti questi escamotage che poi tutto viene giustificato. Io ho giustificato tutto per tutta la vita. Questa cosa non la posso giustificare più. O se io fossi certa che ci fosse ergastolo anche per queste persone, per questi ragazzi, ma che fosse un ergastolo vero, ci fosse una giustizia sana. Noi abbiamo una giustizia che è malsana, una giustizia che è ingiusta, una giustizia che li vede fuori dopo 6 anni, 7 anni. Adesso io lo sapevo che avrebbero chiesto una perizia psichiatrica.
Allora, il padre di Marco Prato, che si chiama Ledo Prato, è una persona, diciamo, di famiglia molto molto borghese, di quelle che piacciono a Parenzo. Ha scritto una cosa, credo, sul suo profilo Facebook. Adesso, per carità, il padre di un assassino, di una persona, insomma, che ha fatto una cosa terribile, va sempre compreso, però noi analizziamo le parole, non ce ne frega niente dei ruoli. Allora, ha scritto queste parole: la stampa ha fatto a brandelli la vita di 3 famiglie colpite, ciascuna in modo drammaticamente diverso. Si sono letti giudizi sommari, verità parziali o di comodo, usate espressioni dei tempi più bui della vita civile. Adesso io, per me va bene tutto, per carità, però che la stampa abbia fatto a brandelli la vita di 3 famiglie colpite, detto dal padre di uno che ha fatto a brandelli una persona, è una cosa incredibile. Adesso va bene tutto, ma la stampa non ha fatto una mazza, caro signor Prato. La stampa, con i suoi eccessi, con i suoi sbagli, con i suoi errori, si occupa giustamente, perché dove non c'è cronaca non c'è democrazia, si occupa giustamente di un caso gravissimo. Dunque, la stampa non ha fatto a brandelli la vita di tre famiglie. L'unica persona che ha fatto a brandelli
qualcuno
è suo figlio.
Esatto,
mi scusi, ma è così. Poi, processi sommari. Quali processi sommari? La stampa fa il suo mestiere, racconta, cronica. Qualche volta sbaglia, ci sono dei testimoni, virgolettati, testimonianze. Sta succedendo una cosa che è la normalità di fronte a un omicidio di questo tipo. Dunque, non diciamo cazzate, dai, su. Allora, dove andiamo? Andiamo a Gianluca Grosseto, vai.
Pronto?
Gianluca, dimmi, dai.
Ciao Zanzare, volevo riferito alle cazzate che ha detto quell'albanese di Frosinone.
Quello di ieri, sì, lo riproveremo più avanti come un grande tipo da Zanzara, protagonista, diventato praticamente un idolo della Zanzara, il camionista ciociaro albanese, e si è creato una specie di club in suo favore contro Parenzo. Gianluca da Grosseto.
Ma quello è una grandissima testa di cazzo.
Ecco. In che senso?
5.000 km a settimana non si può.
No, 500 guidare. Ha detto, credo, 500.
No, ha detto 5.000.
Vabbè, adesso ci stiamo fermando su quello che ha detto, 5.000 o 500. Avrà detto una stupidaggine, magari, non lo so, cioè non è importante.
Sì, perché se lui guida 5.000
km, quello ha detto che sparerebbe davanti a una persona.
Agli altri.
Non ho capito, scusami Gianluca.
Se lui guida per 5.000 km a settimana, ruba il lavoro a un'altra persona.
Ma adesso a me non me ne frega niente di questa roba. Tu sei camionista pure tu?
Sì.
Sì, ma ho capito. Adesso, ma per
la
carità,
sera mi fermo, mi faccio la doccia, mangio al ristorante, non mi fermo nelle piazzole.
Gente normale. Non è che tu associ al nome camionista di queste burine.
Ma io sono adoro i camionisti, sei impazzito.
C'è un burino, un pazzo burino che chiama, che dà anche un'immagine sbagliata dei camionisti, che sono dei lettori di giornali, di libri, e gente normale. Gente che si lava, si cambia le mutande. Gente per bene.
Ma sei impazzito sul serio, ma io non ho detto nulla di diverso.
No, ma li dipingi i camionisti.
Ma io adoro tutti i camionisti, sono i miei ascoltatori.
Quelli più.
Vabbè, Gianluca, non ho capito qual è il tuo problema stasera.
Quello è una persona per bene.
Il problema era che lo sparatore di Frosinone l'ha fatta fuori dal cesso.
Vabbè, adesso perché ha detto che cosa?
Perché ha sputtanato la categoria.
Ha detto che guida per 5.000 km a settimana, che è quello praticamente che impossibile.
Tu qua, se un ladro entra.
Se non guidi 20 ore al giorno, va bene, è impossibile.
Poi glielo chiederemo. Se un ladro entra dentro casa tua, che fai tu? Spari, Gianluca?
Certo.
Ecco Parenzo, sei servito subito.
Spara, si difende,
sei servito
e poi
subito.
Affronterà un processo, ma questo va bene.
Gianluca,
sì.
La pensi come quello di ieri da Frosinone sull'argomento dello sparare dentro casa?
No, beh, quello di Frosinone la fa troppo esagerata, dai, è troppo.
Ma che
esagerata?
Ha detto le cose come
stanno. Un moderato, normale.
Ma che moderato? Spara uno dentro casa,
no, ha detto che spara, si difende.
Dentro casa giusto.
Però... lo vedi?
Sì, però poi subisce il processo, non è che dice no, non mi devono processare.
Sì, fai il processo, ti fai un anno dentro.
No, ma non ti fai niente dentro.
20.000 euro all'avvocato, dopo un anno vai al lavoro e basta, è finita. Che succede?
Gianluca, ciao.
Parenzo, vaffanculo.
La Zanzara.
chi era quel gentile ascoltatore di prima, David? Non ho capito bene, comunque.
Il camionista?
No, quello di prima, quell'inciso di prima, quella perla di prima, prima della pubblicità, vabbè. Manco stavi ascoltate, figurati. La Gazzetta del Mezzogiorno, ragazzi, qualcuno mi segnala un fantastico titolo di oggi. Denari, virgola, la pompa di Draghi. Ti giuro, hanno titolato così. Gazzetta
sì,
del Mezzogiorno.
Nel senso del bazooka, no? Sì, del quantitative easing.
Ma no, che cosa intendevano? Il sesso, secondo te?
No, appunto, appunto, titolo calambur.
Tu capisci che denari, virgola, la pompa di Draghi. Denari, virgola, la pompa di Draghi.
L'immissione di sì, denaro.
Ma no, ma non pensavo, intendo, sai, no. Pensavo un'altra cosa.
Quello intendevo.
Ho capito, amico mio, ma puoi titolare in modo diverso, no? Amici.
No, come devi titolare? Bellissimo, sarà un problema di spazio anche, no?
Vabbè. Allora, Fabio da Parma, vai, Fabio.
Sì, vi telefono per proporvi una rivoluzionaria alternativa alla pratica dell'utero in affitto.
E quale sarebbe?
Non voglio provocare, ma voglio essere serio per dare uno spunto di riflessione.
Dimmi.
Proposta è coinvolgere le suore,
cioè in che senso,
nella maternità surrogata.
Cioè in che senso? Cioè sono essendo così vicine al prossimo, lei dice...
Certo.
Tu dici, Fabio, dovrebbero essere così gentili, così disponibili a fare questa cosa?
Certamente, la tecnologia consente l'inseminazione controllata che non viola la verginità, innanzitutto.
Però scusa, perché dovrebbero essere coinvolte le suore? Per carità, io sono aperto a qualsiasi proposta, però ecco, perché dovrebbero essere coinvolte?
Sistemerebbe tutta la bagarre che si sta creando.
E perché?
Darebbe possibilità, innanzitutto, alle coppie... Di ottenere finalmente il figlio.
E perché, che ne so, la Chiesa dovrebbe essere, per esempio, a favore in questo caso dell'utero in affitto? Scusami.
Beh, no, innanzitutto sarebbero disinteressate, quindi non sarebbe possibile monetizzare.
Ah, tu dici dovrebbero farlo per spirito di servizio.
In modo completamente disinteressato, certo.
Cioè solo le suore potrebbero farlo in modo disinteressato?
Probabilmente solo loro, sì.
È un pazzo Fabio Parenzo, secondo te?
Totalmente. Ha fatto una provocazione intelligente, anche
però,
simpatica.
Però Fabio, c'è la questione della volontarietà, cioè nel senso che non è che uno può essere obbligato a farlo.
Appunto.
La madre superiora darebbe concretezza anche al suo nome. Potrebbe essere un modo per portare la gravidanza come la Vergine Maria, che ha portato in grembo il miracolo di una nuova creatura.
No, ma ho capito, per carità, è una provocazione anche divertente, una provocazione
sì,
così, però difficilmente applicabile.
Molto.
Fabio, ciao, ciao. La vuoi sapere l'ultima del professor Lemme, Parenzo?
Che dice Lemme?
L'ultima di Lemme è che i gay dovrebbero avere una dieta ad hoc. Una dieta ad hoc per i gay.
Ma che vuol dire? Quello ordina di, dici di mangiare la pasta grassa la mattina alle 8.
Comunque, ragazzi, il mondo si divide in due, anche qui alla Zanzara. Il mondo, insomma. Sì, il mondo, diciamolo. Quelli che pensano che Lemme sia un specie di genio,
sì,
che risolve problemi facendo mangiare i bomboloni alla crema, dicendo che la mattina si possono mangiare 400 grammi
pane
di pasta,
pane con lo strutto, burro,
sì,
olio,
che non esiste la questione delle calorie, eccetera, eccetera, e quelli che lo considerano un ciarlatano. Noi qui abbiamo un'istituzione del mondo del nutrizionismo, il professor Giorgio Calabrese. Buonasera, professore.
Buonasera, ragazzi. Buonasera, come state?
Come stai? Eccolo, come stai, professore? Come stai?
Guarda, io vi seguo, vi apprezzo e capisco anche che siete pregnanti, come si dice. Avete già iniziato alla grande.
Non siamo pregnant, non siamo pregnant.
Sì, no,
pregnant è un'altra cosa, lì lo facciamo quando siamo in America. Poi parliamo di pregnanti.
Non siamo pregnanti, sì, è una parola un po' barocca che però si può anche, no? Può anche essere compatibile con la Zanzara. Professor Calabrese, lei pensa che Lemme sia un ciarlatano?
Io con Lemme ho avuto alcuni, si dice, dibattiti?
Dibattiti, ecco. Sì. Alcuni scontri,
sì, su. In diretta, guardate. Che dire, io non lo capisco, cioè me ne capitano di tutti i colori, perché ci sono delle persone che pensano un po', secondo me, come quelli che raccontano la storia che, non so, sono ad esempio contro la estrazione del petrolio dalla terra. Bene, io sono anche ambientalista, bene. Però poi nella macchina dobbiamo mettere il petrolio, allora dobbiamo convincere la macchina che deve camminare senza petrolio. Ecco, lui è uno di quelli che dice non mettiamo il petrolio, però vuole la macchina al petrolio.
Cioè, non ho capito, mi spieghi, però lui dice semplicemente che riesce
a mangiare in modo diverso.
A far dimagrire le persone facendole mangiare di più e soprattutto facendo mangiare a queste persone tanti grassi.
Sì, ma non funziona così. Cioè, quello che dice lui è un concetto di dimagrimento, non di salutismo. Perché quelle persone che al mattino arrivano in qualunque trasmissione, e soprattutto in quelle come la vostra che sono seguitissime, e sottolineano che loro hanno guarito il diabete, che loro hanno guarito il tiroide, la prima cosa che ci tirano addosso a livello internazionale, dove noi lavoriamo, allora? È che fanno ridere gli scienziati di tutto il mondo.
Dunque lui fa ridere, uno solo che fa...
Solo voi inventate questa cosa. Cioè, lui ha risolto il diabete nel mondo, lui ha risolto i problemi tiroidei, lui ha risolto l'obesità. Cioè, non è proprio così, cioè, bisogna essere seri.
E dunque che cos'è? Un buffone, un giullare?
No, queste le parole le dite voi. Io dico solo uno, io dico che lui non è scientifico, che lui non ha una valutazione della dieta come un mezzo terapeutico, ma come un sacco di patate in cui tu togli le patate e tutto funziona. Non è così.
No, però scusi, professor Calabrese, siccome la gente va da lui, allora secondo lei
la gente
fa bene oppure in realtà si corrono dei rischi?
No, per me si corrono dei rischi, ma chiaramente, se lei ricorda, una sera ci fu un ex vice direttore del TG1 che venne da Vespa e che raccontò che aveva tanti chili, che era andato da lui e il suo medico, che allora il professor Bernabei, a un certo punto, un giorno, facendogli fare degli esami, disse: hai perso 8 kg, ma ti sei sballato completamente tutti gli esami. Questo lo dico perché andò in diretta in televisione, quindi non è un... Ecco, e lui, siccome era in collegamento quella volta, disse: bastava che ritornasse da me e le spiegavo io come fare per riavere quegli esami. Cioè, ma gli esami io prima li avevo, un mese prima li avevo normali. Sono dimagrito, però mi sono sballati tutti gli esami. E lui continuava a dire:
cioè, lei sta dicendo che l'EM è pericoloso per la salute?
Per me sì.
Cioè, è pericoloso. Cioè, andare da l'EM significa condannarsi in qualche modo a qualche problema. A qualche problema.
Io dico solo che è pericoloso.
È pericoloso addirittura. Qui siamo in presenza di una divisione proprio. C'è chi dice che è un genio. Io
ci hanno chiamato dal punto di vista della salute.
No, quando è venuto qua, Calabrese, però quando è venuto qua l'EM da noi, al di là delle parole che l'enfasi delle parole che usa, un sacco di gente ci ha chiamato dicendo: sì, è vero, io sono andato da lui. Persino Briatore è andato da lui, dice, sostiene l'EM. L'ho fatto dimagrire di 16 kg. Lei non ci crede.
Il fatto che lui parli dei nomi dei pazienti non è una cosa neanche questa deontologica. Poi, se lui fosse veramente un farmacista, non lo so, sicuramente lo sarà.
Ma cos'è secondo lei?
Non lo so, io non ho idea, perché io le dico, se voi volete sapere che sono medico, chiedete all'ordine dei medici di Asti e vi fate mandare il certificato di medicina, di specializzazione.
Ma lui nei congressi internazionali sul nutrizionismo ci va, viene invitato oppure non è nessuno sto Lemme?
Ma quale congressi? Di quale congressi state
parlando? Ma che ne so, nei convegni internazionali?
Lui va dal primo al secondo piano a casa sua e si è finito lì.
Addirittura. C'è un bel clima lì tra nutrizionista.
Parliamo di vegani, tra poco, dopo la pubblicità, col professor Giorgio Calabrese, il nostro argomento preferito, i vegani, anzi i nazi vegani, come dico io.
Cruciani, sai dove sono? Sulla seggiovia, sciare con la zanzara, siamo al top, ragazzi.
La zanzara.
Allora, finalmente uno che ragiona. La sgommata sulla mutanda è una nobile verità. Non si scandalizzi, professor Calabrese. La sgommata sulla mutanda è una nobile verità. È la metafora del fatto. È la metafora del fatto innegabile che siamo esseri imperfetti e non perfetti. Esseri imperfetti ma autentici.
Ma che schifo, non c'è mica bisogno
di
quello.
Non c'è niente da fare così. Abbiamo con noi il professor Giorgio Calabrese, grande nutrizionista, spesso ospite anche dal professor dottore santissimo, lui, Bruno Vespa. Calabrese, senta una cosa, allora, lei continua a pensare che mangiare la carne fa bene?
Io continuo a pensarlo e lo riaffermo perché Parto dal concetto che il problema sono le quantità e le ripetitività.
Oh,
non
bene.
Esiste un cibo che da solo faccia bene, non esiste un cibo che da solo faccia male.
Bene, bene, professor Calabrese, applausi, facciamo partire gli applausi al professor Calabrese. Sì, sì, sì,
noi siamo, ci vuole un po' di...
cioè, ogni tanto gli applausi ci vogliono, professor Calabrese, perché qui siamo circondati da persone che ormai ci vogliono insegnare cosa mangiare, cosa non mangiare, che ci vogliono dire quello fa bene, quello fa male, i famosi nazi vegani. Io voglio capire una cosa, la carne quante volte si può mangiare secondo lei?
Noi abbiamo fatto un discorso di dieta mediterranea in cui diciamo la carne rossa 2 volte alla settimana, la carne bianca si può mangiare anche 3 volte, e poi negli altri pasti, considerando che abbiamo pranzo e cena che sono in tutto in una settimana 14, sì, i 9 che restano possiamo mangiare i formaggi, le uova, il prosciutto.
Cioè le dice si può mangiare tutto, ma secondo lei, secondo lei mangiare la carne significa uccidere qualcuno?
Guarda, beh, sì. Io penso anche che a parte che non significa uccidere qualcuno,
cioè
significa
essere complici di un assassino?
Ma no, assolutamente no, fa parte del, cioè anche io sono cristiano, poi qualunque religione ci sia, voglio dire, nel rispetto della religione, ci sono anche i santi uomini che parlavano di uccidere l'agnello piuttosto che di uccidere un animale, di fare un sacrificio. Cioè il problema di fondo è che noi dobbiamo avere equilibrio nella omeostasi di tutto il mondo.
Lei sta dicendo che gli animali non sono come noi?
No, gli animali sono come noi nel senso che hanno, sono da rispettare, però c'è una gestione del rapporto antropologico in cui, siccome noi abbiamo bisogno delle proteine animali,
sono fatti per essere uccisi, per essere mangiati.
Sono fatti per essere mangiati.
Per essere mangiati.
Non solo, ma se poi vogliamo essere magari veramente, come dire, tirati, che ci entriamo in crisi, io ho sempre detto, bene, facciamo la dieta vegetariana o volattea, cioè il latte o l'uovo.
No, ma sai, gli estremisti cosa dicono? Che tutto quello che viene da fonte animale non si può utilizzare.
No, ma ora siamo arrivati ad una condizione che ora veramente mi ha spaventato. Cioè vogliono il vino vegano, perché vuol dire che vogliono un vino che nasce da una vite che nella cui terra non ci sia stato il letame.
Sì, 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 siamo a questo livello.
E poi il miele, che siccome viene operato dalle api, non si può prendere. Beh, io dico, cari amici vegani, noi la pensiamo in modo diverso, a volte contrapposto. Siamo d'accordo.
Datevi una calmata.
No, ma perché fino in fondo il problema dell'alimentazione?
Ma lei ha paura? Lei ha paura dei vegani, professore? Ma
io non ho paura dei vegani.
Però viene minacciato.
Beh, minacciato sì ogni tanto, vabbè, verbalmente, certo, me ne dicono tutti.
Cioè, cosa le hanno scritto? Cosa le scrivono, per esempio?
Ma no, non so neanche ripeterlo, però voglio dire.
No, ma per esempio, che ne so, brutto assassino, minacce, anche pesanti, ma io lo so come funzionano queste cose, non abbia paura a dirlo.
Basta andare su Facebook, ve ne rendete conto. Però io pensavo una cosa, che tutti mi dicevano, se diventi vegano, diventi buonissimo.
Sì.
Io dalle reazioni non mi è sembrato tanto. Quindi, però voglio dire, però fermo restando che io continuo a dire che se una persona ideologicamente o religiosamente vuole diventare vegano per i fatti suoi,
ma
io
certo,
non
questo,
contesto,
ma figuriamoci,
però dovrà prendere le pillole di vitamina B12, dovrà prendere il ferro di tipo
perché
M,
perché altrimenti?
Altrimenti sta male.
Senta, non ho capito, a parte che molte persone invece la pensano in maniera diversa e dicono,
vabbè,
dicono
rispetto,
che si sta benissimo,
ma non condivido.
Cioè secondo lei davanti a un bambino che viene nutrito secondo i crismi del veganesimo, lei farebbe intervenire la polizia subito?
No, io no, ma sicuramente la polizia interviene, perché ci sono poi altri, quando questi bambini arrivano in pronto soccorso, come è successo purtroppo più spesso negli ultimi anni, c'è sempre un ottimo magistrato che dice, chiama uno scienziato e dice, voi che ne dite? Chiama un pediatra, qualcuno, e il pediatra.
Beh,
dice,
però ci sono pure i pediatri vegani ormai.
Pochi, attenzione pochi.
Senta, ma gli animali soffrono o no?
In che senso soffrono?
Soffrono gli animali o no?
Secondo ma soffrono lei? Come soffriamo noi, tutti soffriamo.
Ho capito, no? Però allora lei è a favore della sofferenza degli animali. Io soprattutto sono a favore del fatto. Ma per forza, uccidendo gli agnelli, uccidendo
non si
i maiali.
Io
parto dal concetto che noi abbiamo bisogno di alcuni nutrienti e che il concetto delle.
Abbiamo
nutriente...
bisogno di uccidere gli animali.
No, io non lo dico
come
questo.
No? Come non lo dice, professore? Però
ho
è così.
Bisogno dei nutrienti che derivano che siano di origine
ho
animale.
Ho capito, professore, però per essere coerente, uno deve dire: abbiamo bisogno di uccidere gli animali, perché questo avviene, è inutile tapparsi gli occhi.
Ma non è che io mi devo. Il discorso è che veda, lei lo fa in modo. Dice una grande verità in modo violento.
Violento? Come che... violento? In maniera normale, noi abbiamo bisogno di uccidere gli animali. Che violento, è la realtà, non è la violenza.
Mamma mia.
Professore, non si scandalizzi, è così però, scusi. Lei è a favore degli allevamenti intensivi o no?
Io sono a favore dell'introduzione delle proteine animali.
Degli allevamenti intensivi, a favore o no?
No, io sono per il rispetto degli animali nella misura in cui devono vivere un certo quid e che poi servono a far di più crescere l'essere umano.
Se non mangiassimo gli animali, che cosa succederebbe?
Se non mangiassimo gli animali avremmo sicuramente, però mangiassimo le loro proteine animali, tipo
no,
le
se
uova
non mangiassimo
e
gli
latte,
animali, se non mangiassimo
non succede
gli...
nulla. Ma se togliamo completamente le proteine di origine animale, secondo me avvengono delle malattie.
D'accordo, ma se non mangiamo gli animali, cioè, se lasciamo secondo vivere, se lasciamo vivere tutti gli animali,
va bene.
Che succede? Siamo in base, cioè, siamo alla fine dell'uomo?
Ma gli animali poi muoiono anche da soli, perché non è che vivono solo in perituri. E quindi il concetto di fondo è questo. Cioè, ora voi la volete tirare, io ho capito.
No, che tirare?
Io parto dal concetto che noi facciamo, la scienza parla di introduzione di proteine di origine animale, per cui poi le tecniche come avviene si discutono.
Non le tecniche, professore, io le chiedo, io dico, se uno è a favore della, se è a favore della carne, non può nascondere il fatto che la carne viene ottenuta ammazzando gli animali. Io lo dico in maniera chiara. Io vorrei,
non si pone il problema.
Lei non si pone il problema, come se lei
le fasi di macellazione prima di allevamento.
Gli allevamenti intensivi, lei li approva o no? Gli allevamenti intensivi.
Ma intensivi io non li cioè, diciamo che non sono uno che favorisce l'allevamento intensivo. Io sono sempre per un rispetto il più possibile biologico dell'animale, perché l'animale deve essere rispettato per quando vive. Quando poi ha una sua mission, come ce l'hanno altri cibi, allora si parla.
Guardi, professore, che sta arrivando non solo il vino vegano, stanno arrivando, sono già arrivati i cornetti vegani.
Il vino
cornetti vegano. Tutto vegano.
Tutto certo. Vegano ormai.
Chi c'è del vino vegano?
Vino vegano, detto, che non hai sentito prima.
Il che se mangiassimo solo verdure. Anche loro, gli alberi li uccidiamo e li strappiamo, no?
Le piante
soffrono anche gli alberi, magari.
E poi io vorrei porre una domanda.
Qual è?
Ma perché tutta questa pubblicità sulle televisioni, sulle vostre
e perché?
Radio?
Ci sono le aziende, no, ci sono le aziende che ne approfittano.
Mi faccia dire un secondo. Perché c'è tutta questa pubblicità di tutti i bocconcini per gli animali e nessuno dei vegani parla che gli animali poi mangiano altri animali?
Ah beh,
no, anzi,
sicuro,
i vegani danno da mangiare biscotti vegani ai loro animali.
Aspetti, lei, io non so se esistono,
non è sicuro, non è
i cani animali o i buoi animali, i buoi vegani o gli altri animi vegani.
I cioè, vegani sono pieni di contraddizioni, professore. La ringrazio, buona serata, arrivederci. Grazie.
Ciao, ciao.
Allora, ragazzi, andiamo a Torino. Va, Enea. Vai, oh, ragazzi. Enea, Torino.
Pronto?
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 Sì, dimmi.
Salve.
Vai.
Volevo parlare appunto dell'incidente che mi era capitato, come si parlava prima, no? Cioè ero su un autobus, cioè avevo avuto un problema cacofonico e...
Un cacofonico? Problema cacofonico?
La gente si è rivolta
di ascolto
per farmi scendere.
No, però spiegami meglio, che è successo sull'autobus?
Cacofonico è il cattivo ascolto.
No, si è cagato addosso sull'autobus, giusto?
Esatto, infatti. Cioè, prima ho provato a pulirmi, tra l'altro ero vicino a una edicola, ho usato tutti gli strilli del...
No, però scusami, Enea, tu ci stai raccontando una cosa, che ti sei cagato addosso sull'autobus.
Sì, insomma, va bene, sì, infatti, poi... Mi sono pulita in
ma come ti sei pulita? All'aperto?
Come fai te,
all'aperto?
Mani, con quello che vuoi trovare.
Ma io mica lo faccio. Ma non lo faccio.
Molto forte e i passeggeri si sono rivolti all'autista per farmi scendere.
Ma ti credo. Se è vero è una follia.
Scusami, Enea, io non ho capito bene, ma tu te la sei fatta sotto in autobus e dopodiché volevi pulirti dentro l'autobus stesso?
No, me la sono fatta prima, però era talmente per strada, me l'ho sistemato in un Vespasiano, devo raccontare tutto, però salendo poi era rimasto uno strascico di...
Ah, ho capito.
E allora? Store, e quindi...
E la gente?
La gente si è rivolta all'autista per farmi scendere, perché era...
E tu non ti sei, vergognato?
Che...
Non ti sei vergognato?
Un pochino sì, però che devo fare, scusa? A quel punto lì... abbastanza anziano, di conseguenza
che deve fare?
Ma purtroppo capita.
Perché te la sei fatta addosso?
Perché avevo forse mangiato al ristorante, avevo mangiato forse qualcosa che non...
Vabbè, amico mio, però non è che hai un problema, non è che uno se la fa addosso così.
No, perché?
Non lo so,
non,
cioè io...
A me non è mai successo.
Ma no, mi è successo che mi scappava e poi a un certo punto, sì, mi è successo, l'ho detto prima, che si è prodotto una piccola sgommata, non è che mi sono proprio cagato addosso.
Vabbè, capita anche quello, se magari hai altri problemi, magari era freddo, sono uscito po' di corsa, magari l'uovo.
Comunque,
preso Enea, una carbonara,
Enea, Enea ha ragione, la vita, la normalità della vita è quella che ci sta descrivendo lui. Cioè, uno esce da un ristorante, magari ha mangiato qualcosa, sgommata, una
così
piccola cagnata.
Veramente non è che succede così spesso, mi pare, nel mondo normale.
Abbiamo fatto una... Comunque io sono sempre d'accordo con Cruciani, ma è con Parenzo.
Ma quello che c'è,
ma questo si capisce, cose, se avete queste cose in comune.
Va bene,
Enea, diciamo.
Grazie, ciao. Angelo, provincia di Caserta, vai.
Ciao, Cruciani, ciao. Dimmi. Senti, io sono un ex militare, no?
Sì, sì.
Mi è capitato nel 98, 99,
sì,
che ci hanno mandati in Kosovo.
Sì.
Praticamente in un posto in mezzo al fango, non c'avevamo niente. Il nostro Ministero della Difesa... ci ha mandato
professore
allo sbaraglio.
Vabbè, Angelo,
e sono stato io e i miei colleghi 20 giorni senza lavarci, assolutamente senza lavarci.
Però scusami Angelo, per un militare è abbastanza normale, può succedere, cioè è una situazione abbastanza estrema. Tu eri in Kosovo.
Succede, sì.
Stazione limite però lì,
non dovrebbe succedere.
Vabbè, ho capito Angelo, adesso perché ci hai chiamato? Per raccontarci che cosa?
Praticamente abbiamo organizzato una, diciamo, una gara tra di noi, chi ci arriva il puzzo più gradevole. La giudice era una kosovara che lavorava lì nel bar, diciamo, c'era un piccolo bar.
Pensa a te,
e
che
io ho vinto la gara per il puzzo più gradevole. È da quell'esperienza.
E questa kosovara, e questa kosovara che ha fatto dopo?
Lei ha giudicato il nostro puzzo.
Pensa a te.
Non si è aggiudicata pure l'uomo?
Non ho capito.
Non si è aggiudicata anche l'uomo?
No, no, lei giudica, lei ascolta. Cioè,
no, dico, poi non si, è, non si è aggiudicata poi anche l'uomo.
No, era un mostri, ascolta.
Eccolo qua, il giudizio Tronchon militare.
Era meglio la babba, intenda, guarda che quello.
Era comunque, meglio la babba.
Poi, a prescindere che gli mancava anche il canino destro.
Pure.
E in Kosovo a chi mancava il canino destro era stata violentata dai serbi. Cioè,
quello,
era...
quello che c'entra, quello mica è colpa sua. Vabbè, mica è, col, mica è colpa sua,
dirò,
amico mio.
Io da quell'esperienza mi lavo solo perché mia moglie mi impone di lavarmi. Perché anche a me
ti capisco, amico mio. L'acqua d'osso ti dà fastidio, ti dà fastidio.
Sì, a una certa mia moglie mi fa due palle così, vatta a lavare.
Te credo.
E perciò mi lavo.
Scusami, Angelo, no, ma come facevate col sesso?
Angelo,
lì,
lo sporcaccione.
Ma non è lo sporcaccione, Angelo.
Ma uno che non si lava a casa mia è uno sporcaccione. Ma come lo devi definire, te? Ma io non lo so.
Angelo, rispondi te, che mi sembri più.
Ma sì, ma
no, rispondi a Parenzo. Rispondi a Parenzo.
Ma uno che non si vuole lavare, ma ragazzi, ma è la prima cosa che si insegna ai bambini, peraltro.
Io non è che non mi volevo lavare.
No, adesso,
il
adesso.
Ministero della Difesa ci ha mandato in un posto dove non ci avevamo.
No, no, ma quello è chiaro.
No, ma anche adesso Parenzo sta dicendo che tu non ti vuoi lavare.
E io da quell'esperienza dico che lavarmi di meno mi sento meglio.
Oh, beh, Parenzo ti ha detto zozzone. Parenzo ti ha detto sei uno zozzone.
Ma era sua moglie.
Lui.
Sua moglie glielo dice che è uno zozzone, mica io. Ma ha detto che
ma
sua moglie
non mi dice
lavarsi, ma per forza.
Mia moglie mi dice almeno una volta a settimana lavati.
Appunto, mica te lo dico io comunque continua a vivere così, ma che me ne frega, basta che non mi passi davanti.
Non mi lavo a pezzi.
Ma
come fa il nostro
tutto.
Dottor Cruciani.
Chiudi tutto, sento il puzzo delle vostre discussioni proprio. Chiudi la trasmissione. Ma fa culo. Non ti lavi. Tua moglie ti dice almeno una volta a settimana vai a lavarti e lo stronzo sono io. Ma ragazzi, ma che mondo è? Ma chiudi tutto, 20 e 13, zozzoni che non siete altro. C'è Gabriele, il mio cugino solito in macchina.
Come facevi col sesso in Kosovo? Scusami, Angelo.
Porca miseria. Gabriele, amico mio, che ti devo dire, cugino mio?
C'avevamo Barbara.
E che è la bambola gonfiabile.
È la bambola gonfiabile che è un mito, calcola. Io mi sono fatto il capodanno del 2000, me lo sono fatto in Kosovo. E l'unica donna che stava tra di noi era
Angelo.
La nostra Barbara. E ti dico, quella sera Barbara ha fatto gli straordinari.
Vabbè, amico mio, ma che ci facevi con la bambola gonfiabile?
I racconti di Angelo.
Ma che ci facevi? Ci giocava a carte, che ci facevo?
Con la bambola gonfiabile, ma andavi in Kosovo, andavi da qualche paese, ne so, aspettavi un attimo, 15 giorni, 20 giorni e ti facevi una trombata
proprio
in Italia.
The Canterbury Tales, The Tales of Angelo.
Prima della prima licenza, 2 mesi e mezzo.
E in 2 mesi e mezzo come facevi? Spiega, non è possibile che in 2 mesi e mezzo tu, Angelo, uomo del sud, ormone a 1000,
un po' sporco anche.
E poi c'era anche un'altra opzione, diciamo, c'era un certo Salerno, come cazzo si chiamava, di Roma, e lui soffriva a tutti, però a me...
Anche era omosex?
Sì, sì, era omosessuale dichiarato.
Ma un militare, dici?
Sì, sì, era un militare, un mio collega, sì, un ex collega.
Che faceva le marchette lì in caserma?
Faceva le marchette. Quello c'aveva un ufficio suo. E ti dirò, non eravamo solo nella truppa. I clienti più attratti erano, che poi loro... gli ufficiali.
Vabbè, ma questo mi pare normale.
Quando anche questo è normale.
Trovavi il casino fuori.
Anche questo è normale.
Alla porta.
Cosa incredibile. Comunque, vabbè. Anche questo è normale.
Vabbè. I racconti di Angelo. A proposito di cosa gonfiabile, ho visto su internet che è in vendita la moglie, un pacchetto con la moglie gonfiabile, ti giuro. La moglie gonfiabile.
Cosa
vuol dire, adesso dopo te lo spiego. Dopo
ma
lo
cosa
spiego.
Vuol dire?
Angelo, ti abbraccio, sei fortissimo.
Ecco, abbraccialo, va. Abbraccio
Angelo,
tutti,
abbracciamoci tra di noi che non ci laviamo.
Tra voi che puzzate.
Angelo, dove sei? Angelo.
Pensa che odore.
Oh, Arezzo, non c'è la cosa più sexy del puzzo dell'uomo. Hai capito? Quando la donna ti sente mamma che puzza, ti arrapa come la cesta.
Professor Angelo.
Abbracciamoci, zio, abbracciamoci, sì. Angelo.
Sì, tant'è che la moglie dice vai a lavarti, ti prego, tanto lo
abbracciamoci,
adora.
Abbracciamoci.
La puzza umana.
Senza senza omosessualità.
Chiama a casa prima di tornare, che trovi l'altro nella doccia,
ma
che si lava.
Ma perché sei fissato con questa cosa?
Perché è così.
Perché? Angelo,
perché
ti, ti ha dato del cornuto.
No, ho detto che, che quando va a casa telefoni perché
ma
rischia di trovare l'altro nella doccia.
Ma sei
che
veramente
si
incredibile,
lava
sei veramente disgustoso. Voi parli di me, Angelo, ti ha dato del cornuto, fammi parlare. Angelo.
Ma uno può stare con uno che non si lava.
Angelo.
Oh, dimmi.
Ti ha dato del cornuto, Parenzo.
Che devo fare? Lui sta là, io sto qua, non gli posso fare niente. Per telefono non mi va di parlare con uno come lui. Ma comunque ti ripeto.
Fatti una doccia, va.
Guarda.
Vabbè. Angelo, ti abbraccio, devo chiudere, qua mi fanno i segni, va, questa rottura di coglioni, il traffico, che cazzo è il traffico, ma che c'è frega del traffico. Ti abbraccio fortissimo, amico mio. Tra noi che ce l'abbiamo poco, ci capiamo perfettamente, ciao.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Luciani, io sono d'accordo con te, non c'è giustificazione se uno ammazza, cocaina, quello che vuoi, però devo dire una cosa, io all'età di 18 anni ho avuto un blackout di 2 ore, ero molto arrabbiato, ho bevuto, mischiato coca, whisky, e, altre rum, quelle cose lì, e forse anche della birra, e praticamente ho spaccato una casa e ho tentato di violentare una donna, e non sono cattivo, non sono una persona balorda, attaccabrighe, per cui io sono d'accordo con te, tutto quello che vuoi, però è vero che il cervello può andare in blackout e fare delle cose e tu non ne hai memoria e non ti ricordi niente.
Cazzo ragazzi, ma vi meravigliate per le puttanate che hanno fatto sti due stronzi di merda a Roma? Ma non vi ricordate il Canaro? Che cazzo aveva combinato? Sempre strafatto di coca ovviamente. Ciao!
Ma che cocaina, quelli sono spaccati anche DMD ragazzi, ma non esiste mica solo quella. Ma sapete quante droghe che ci sono, chimiche, che ti sconvolgono? Ma lasciate stare.
20 minuti di giornale radio, borse in diretta, traffico in diretta, metteteci pure il meteo e passa a Radio Maria. Traffico.
La zanzara.
Ormai ogni telefonino ci dice il traffico nella via che vogliamo. Volete dire al vostro direttore che quella rubrica è una palla pazzesca? Su, su, fate presto.
Ormai imitano anche i tuoi fate presto, capito? Cioè anche i tuoi fate presto sono imitati.
Ma perché sono io, no? Genere.
No, non sei tu, però fate presto lo fai tu, lo dici tu, fate presto.
No,
allora,
che tanto si collega.
Ti voglio presentare un personaggio che si chiama Massimo Fonti, fa l'imprenditore, abita in Spagna.
Bene,
ha
bene, portato... un'impresa finalmente, molto bene.
Sì,
molto
però aspetta,
bene.
aspetta. Che...
Radio della Confindustria, quindi squinzi
e tutto il board della Conf
possono collegarsi tranquillamente.
Ecco, benissimo, finalmente un imprenditore, perché genere questo è un orario molto delicato.
Aspetta,
fortuna questa volta hai scelto di invitare un imprenditore. Molto bene,
allora,
avanti.
Allora, questo Massimo,
allora, cosa pensi del quantitative easing? Stai tranquillo.
Aspetta, Massimo Fonti ha portato in Italia anni fa, e non solo in Italia, una cosa che è il Viagra naturale.
Ecco,
con un marchio che si chiama Libid Bull. Massimo, ciao, buonasera, ciao.
Ciao
Massimo. Allora Massimo Fonti.
Si conoscono, vedi? Si conoscono.
No, non fornitore. Ci conosciamo, ciao, veramente Giuseppe. No. Ci conosciamo solo via WhatsApp.
Sarà il fornitore.
No, ma che fornitore? Io non ho mai preso Viagra in vita mia, ho preso solo una pasticca, mezza pasticca di Cialis una volta per vedere che cosa faceva recentemente. Anche. Ti giuro, mezza pasticca di Cialis. Cioè, mi si è quasi ammosciato, ti dico subito questo. Allora, Massimo, dimmi una cosa molto chiaramente, perché così Parenzo è tranquillo. Quante condanne hai tu? Cioè, diciamolo subito chiaro.
Perché condanne?
In Italia,
diciamo,
perché ce l'hai?
In questo momento ho 3 condanne in primo grado.
In Italia?
In Italia.
Perché
in Italia,
cosa?
Sì.
Perché cosa?
Ufficialmente per evasione fiscale.
No, come ufficialmente? Che c'entra ufficialmente? Per evasione fiscale?
Perché sono stato, ti spiego, sono stato assalito per quello che riguarda il mio prodotto e mi è arrivata tra le altre cose anche l'Agenzia delle Entrate.
Equitalia, eccetera.
Equitalia.
Ma quanto è il cumulo di condanne che è in primo grado? Quanto?
8 anni e mezzo.
Otto anni e mezzo. Dunque potresti finire in galera tra qualche tempo, quando saranno definitive?
Beh, diciamo che in secondo grado credo veramente di uscirne, anche perché sono stato condannato.
Vabbè, questo d'accordo, tu pensi di uscirne, però
certo.
Però potresti finire in galera, questa è una possibilità.
Certo, può capitare.
Allora,
certo,
in Spagna invece, perché te ne sei andato in Spagna a un certo punto?
Così sfugge la giustizia.
In Spagna sono andato già 17 anni fa, per motivi di lavoro.
Ma pure in Spagna hai dei problemi però?
Beh, in Spagna mi è successo questo, sempre legato al mio prodotto, sono arrivate delle segnalazioni che io vendevo farmaci scaduti, cosa assolutamente assurda. Mi hanno fatto un controllo su delle spedizioni a casa, hanno trovato le mie erbe per i miei prodotti e sono stato arrestato esattamente un anno fa, 23 giorni di carcere. E sono ancora in libertà vigilata.
E com'è che stai in Italia?
È singolare,
com'è che stai in Italia?
Sono in Italia perché ieri avevo un processo in Italia, quindi mi hanno i permessi.
Ah, ti hanno dato i permessi per andare via dalla Spagna?
Una settimana, quindi io per fortuna
Massimo Fonti
in Italia,
Vada in Croazia, lì però stia buono.
Personaggio incredibile, Massimo Fonti, perché si fa nominare si fa chiamare
Conte
Mascetti. Ma perché ti fai chiamare il Conte Mascetti?
Perché lascia buffo in giro.
A parte che è un personaggio che mi è sempre piaciuto dai tempi.
Perché vivi un po' come il Conte Mascetti tu?
Per un periodo sicuramente sì, perché io nel 2002 ho avuto un grande crack finanziario e quindi mi ero trovato in una situazione un po'
da ti auto prendi per il culo, diciamo.
Esattamente.
Cioè, diciamo la verità, qualche cazzata in vita tua l'hai fatta, diciamola tutta, amico
ma
mio. Dai.
Cazzate ma non reati, è diverso. Ho fatto cazzate che sono costate a me.
Senti una cosa, però spiegaci queste pastiglie, no? So che tu le distribuisci in qualche radio agli amici dello Zole, le date pure.
Beh, certo. Io ho iniziato.
Cioè, ma tuttora tu le distribuisci a qualcuno queste pasticche?
Ma certamente.
Personaggi famosi le prendono?
Sì, ci sono molti personaggi che hanno iniziato a prendere già 9 anni fa quando ho iniziato e che continuano ancora.
Ma si può dire, ci può fare qualche nome?
Beh, qualcuno sicuramente, perché sono amici, Ringo di Virgin Radio e quasi tutti i ragazzi di Radio 105.
Poi?
Pensa che regalino che gli fa.
Beh, l'ho data. Beh, questi non posso fare i nomi, ma data a persone che correvano in MotoGP o in MotoMondiale. E poi lo
no, perché non
cantanti.
Si possono fare i nomi, mica la cocaina, cioè stiamo parlando
Però magari
di una specie di Viagra naturale, ho capito.
Esattamente.
Ma dimmi qualche altro nome, dai.
Beh, l'ho dato a un cantante molto famoso.
Un cantante famoso italiano.
Sì,
ma funziona davvero?
Sperimentalo anche tu.
Funziona molto bene, proprio quello è il motivo per cui sono perseguitato.
Adesso poi ce lo spieghi, però funziona bene, che significa? La differenza col Cialis e col Viagra qual è?
Guarda, la differenza è che essendo un prodotto naturale agisce in maniera molto più lenta, però dura circa 3 giorni l'effetto e non dà effetti collaterali. E questa è la cosa importante.
Quindi tu lo puoi prendere anche con l'alcol e cose di questo tipo, o no?
Certamente, chiaramente agisce lo stesso, ma
ho capito, ma se ci devi mettere se ci metti 3 giorni per arraparti, per fare
non 3 giorni.
Questa è un'opzione sensata, però
agisce dalle 3 alle 4 ore.
Ah, per cui lo devi prendere, diciamo, il tardo pomeriggio. Se pensi di trombare a mezzanotte, lo devi prendere alle 9.
Esattamente.
Diciamo che è una pillola previsiva, ecco, chiamiamola così. Se volessi fare una cosa sofisticata, pillola
previsiva.
Scusa,
Fonti, però io sono questa pillola a un certo punto te l'hanno bloccata.
Chissà sì, perché. Me l'hanno bloccata circa 3 anni dopo che l'ho lanciato sul mercato.
Esatto. E l'hanno anche arrestato.
Tu ci hai messo 4 milioni di investimento in questa roba.
Esattamente, in comunicazione.
Però scusami un attimo, io leggo qua che questa pillola te l'hanno bloccata perché in realtà conteneva il principio attivo Tercialis.
È quello che dicono,
ma non è che so, degli infami, dei complottati.
Guarda, ieri ero in tribunale a Genova proprio per quel motivo. Allora, hanno analizzato una capsula e non hanno nessun prodotto per
c'è un complotto secondo te? È un complotto secondo te?
Secondo me sì.
C'è un complotto delle grandi aziende farmaceutiche che producono il Viagra, il Cialis, per impedire che questa cosa qui, perché costa meno tra l'altro?
Costa meno, il 25% in meno, ma soprattutto, sai, io non sono nessuno, però potrei creare un precedente, potrebbero iniziare anche altri.
Parenzo, capito? Quindi... cioè, l'hanno bloccato dice che la colpa
sarebbe da analizzare, io non lo so adesso se è quello
io
che
pensavo gli... che ti avventassi su Massimo dicendo fonti, ma se ti hanno bloccato ci sarà un motivo, hai messo il principio attivo del
ma quello non c'è dubbio, se i processi gli erano fatti è ovvio che è un furbatore.
Cioè tu credi ai processi
in ogni posto dove va c'è un processo, quindi qualche problemino ci sarà.
Dopo la pubblicità torniamo con Massimo Fonti, imprenditore, ha portato in Italia il Viagra naturale che si chiama Livid Bull, è stato bloccato, lui dice, perché c'è il grande complotto delle aziende farmaceutiche. A tra poco.
State ascoltando un programma offerto da
Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo.
La Zanzara.
Ciao Giuseppe, sono finalmente tornato in Italia. Ho visto adesso che stai facendo questa cosa qua della scopata a 200.000 euro. Che stronzata, a casa mia si faceva gratis e tu lo sai, e si fa anche quella cosa lì dove si... vabbè, non voglio neanche raccontarlo, dove tenevamo il fiato, vabbè. Ascolta, io la tua sciarpina l'ho lanciata, non ne voglio più sapere, e quando tu avrai voglia di vedere me, mi contatti, capito? Ciao coccolo, stronzo.
Io veramente non riesco a capire chi sia questo.
È un ambiente strano, la ragione Taormina.
No, non riesco a capire chi sia questo personaggio qua. Io non ho lasciato la sciarpa a casa.
Lui sembra che ti conosca, però
non ho lasciato la sciarpa
è imbarazzante.
A casa di nessuno. Poi che cos'era quella roba là con la bocca? Non sono riuscito a capire bene.
Questo non ho sentito questo.
No, non sono riuscito a capire bene. Vabbè. Qualche notizia prima di tornare con Massimo Fonti, per la prima volta un imprenditore qui alla Zanzara. Parenzo, magari quelle pasticche, il Viagra naturale li distribuisce anche, ci sarà sicuramente qualche imprenditore, Massimo, no? Immagino, no?
Sì.
Che
sì,
compra
sì.
Il Viagra naturale. Il Viagra certo, naturale.
Ma che è stato anche bloccato giovane. Però adesso, mi pare di capire.
No, è stato bloccato.
No, mi hanno bloccato il vecchio prodotto in 3 o 4 occasioni, ma quello attuale è legale, si chiama.
Ma quanti soldi fai con questo? Come si chiama? Erba
no,
di Afrodite?
Quanti diciamo finora ne ho investiti e non ho ancora recuperato.
Cioè hai investito 4 milioni e non hai recuperato niente?
No, ho recuperato molto, diciamo che ho recuperato il 15%.
Io a parte che non credo alla persona che investono 4 milioni e non recuperano nulla, perché mi pare impossibile. Massimo.
Ma perché sono stato bloccato, è quello il problema.
Spiegami una cosa, ma un pacco da quante pillole contiene?
Una scatola, una confezione contiene due capsule.
Due capsule, quanto
solo
costa?
Due.
Costa al pubblico 20 euro.
Cioè 10 euro a capsula?
Esattamente.
Ma amico mio, mi sa che costano più del coso, no?
No, in farmacia in Italia Viagra e Cialis le litre costano circa 12,5-13 euro l'una.
Ah, per cui costano poco di meno, 2 euro e mezzo, 3 euro e mezzo.
20% in meno, ma
però tu dici è tutto naturale.
È naturale.
Le erbe, dove le pigli queste erbe?
Le erbe, non lo produco io, lo faccio produrre in Cina, dove hanno una grande...
Vanno a Marchi gliele dà magari, import-export con la Marchi. No, per carità.
No, ma la Marchi mi ha offerto solo una volta un posto sul treno, una volta che ho incontrato. No.
Che ti ha offerto? Ha tentato di venderti un composto sul treno?
Cioè,
che
no.
Sì, sicuro, hai seduto col biglietto. Le do questo posto, numero 43A, a 80.000 euro! Dici, guardi, scusi, io però il biglietto l'ho pagato 80 euro, 80.000! Ma dice come? Il mio posto me lo vende 80. Altrimenti non arriviamo sani e salvi. Sicuro arriviamo sani e salvi che treno. E così è andata, sicuramente.
Va bene.
No, comunque è una ricetta che non l'ho inventato io. Esiste in Cina, in Thailandia.
Io però stavo dando qualche notizia prima di tornare con Massimo Fonti. La notizia è questa, ragazzi. State molto attenti. Si masturba davanti al ristorante, è stato assolto. No, ma è importante questa cosa qui. Lo sai perché? Perché il reato non è più previsto dalla legge. Cioè, Renzi ha eliminato alcuni reati, tra cui
l'atto sceno in luogo
pubblico. bravo. E un quarantenne di Ferrara, che era stato condannato, ha visto la sua sentenza, non era stato condannato, anzi era stato colto in flagrante mentre si faceva una sega davanti a un ristorante giapponese a Ferrara.
Ti colpiscono queste notizie?
No, ma è interessante perché io non sono contrario all'eliminazione di alcuni reati, però è curioso che questo qua, che aveva dei precedenti anche per abusi sessuali, se non sbaglio, praticamente la sentenza gli è stata commutata, è stata trasformata in una multa, perché alcuni reati, secondo me è anche giusto. Cioè, a che serve ingolfare i tribunali con le condanne penali? Questo qua si è fatto una sega, per carità, una cosa oscena, viene preso la multa, che c'entra il processo penale. No, atti osceni in luogo pubblico, non è che devi finire in galera o addirittura con la fedina penale sporca, dai. C'è anche una notizia per la Boldrini stasera, eh? Ascolta questa, Presidente della Camera. Direttore o direttrice, per me conta solo la musica. Questa è veramente la numero uno. È una che si chiama Speranza Scappucci, astro nascente del podio al Regio di Torino in questi giorni per una nuova Cenerentola. Questa qua è la direttrice d'orchestra seria, una con i coglioni. Dice: direttore o direttrice, non me ne frega niente, per me conta solo la musica. Numero uno. Allora, Fonti, tu ti sei mai fatto di cocaina?
No,
mai.
No, non è,
quali,
no,
quali
mai
droghe?
Non è vero, l'ho provata.
L'hai provata.
In 30 anni, 20 volte. Dai.
Ecco, ma siccome si parla molto in questi giorni, si parla molto in questi giorni di cocaina e di sesso. Diciamo la verità, tu che sei anche esperto di erbe naturali, con la cocaina non si scopa. Cioè, del festino di Roma.
È un vaso stringente, quindi è proprio il contrario
del vaso dilatatore.
Le relazioni sessuali.
Senti, secondo te Equitalia è un'associazione a delinquere?
Sì, indipendentemente da quello che è successo a me, lo penso.
Un'associazione a delinquere addirittura.
Ecco, giusto, lei non ha già abbastanza problemi, quindi è giusto che lei lo dica, insomma.
Mi sembra non solo l'Equitalia, anche l'Agenzia delle Entrate
per
la sua posizione, avendo processi in mezzo mondo, è giusto.
Abbiamo
che...
tanti problemi noi con l'Agenzia delle Entrate, no, ti prego, l'Agenzia delle Entrate no. Pure con l'Agenzia delle Entrate no.
Vuole dire qualcosa anche su Mattarella, così si mette contro anche il Presidente della Repubblica? Non lo so, prego, faccia.
No. Secondo me.
No, ma sa come.
Scusa, in Spagna
a capo dello Stato esiste ancora.
Accusa per che cosa, Massimo?
In Spagna? In Spagna ufficialmente per narcotraffico.
Narcotraffico?
Da ridere, però. Cioè, qui ogni minuto di trasmissione, per fortuna dobbiamo chiudere, si aggrava la sua situazione. Io ero veramente ben disposto all'inizio per sentire la testimonianza di un'impresa. Scopro che lei vende Viagra. Benissimo, andiamo al Viagra. Viagra naturale. Magnifico il Viagra naturale. Scopro che ha dei processini inizialmente in Spagna. Dice, vabbè, processini, capito, magari tanto lì a investire. Narcotraffico. Scopri che qui in Italia c'ha altri processi a Genova.
Vabbè, non è che se uno c'è processo. Sì, è un delinquente per forza.
Ho capito, ma narcotraffico, amico mio, narcotraffico.
Ma che
è
significa
roba?
Narcotraffico?
Pablo Escobar.
Narcotraffico
è il cartello di Medellin.
Hanno confuso dell'erba mate, questa erba argentina, hanno con
confuso
della marijuana, penso un po'.
Confuso con la marijuana.
L'hanno confusa.
Dopo un anno non hanno ancora fatto le analisi.
Ma le canne delle fai o no? Credo. Le canne delle fai o no?
No,
di la verità, qui si può dire tutto, amico mio.
No, ma non dico che non l'ho mai provato.
Scusa, allora, ma che Conte Mascetti sei? In che cosa sei, Conte? Perché ti chiami adesso Conte Mascetti?
Mi piace il vino buono, le donne.
Vino buono, le donne, le belle macchine, la bella vita.
Paesaggi.
Vabbè, ho capito. Ciao Conte, a presto, aggiornami,
A presto, non so se lo rivedremo sto qua, comunque.
Allora, Marcella da Parma, vai! Marcella da Parma. Però è interessante sta storia, eh? Interessante.
Non da Parma.
Dai, Marcella.
Non da Parma, Grusani, da Roma.
Da Roma, e che ne so, c'ho scritto Parma io davanti.
Vabbè, hanno scritto male.
Non è che c'ho la palla di vetro io.
No, vabbè, non ti arrabbiare. Senti, Grusani, no, ti volevo semplicemente dire, portare la mia testimonianza. Io sono vegetariana.
Sì, sì.
E sto benissimo, non ho bisogno di vitamina B12, di tutti quegli intrugli che diceva il professore prima. Sono normalissima.
Sì.
Tu la devi smettere di considerare i vegetariani una congregazione.
No, 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 io sui vegetariani non ho mai detto nulla, amica mia. Ti sbagli, assolutamente no. Io sono circondato da persone vegetariane che non toccano la carne, mangiano però il pesce, e non ho mai detto nulla contro i vegetariani. Quelle che io non sopporto sono gli integralisti vegani che vogliono insegnarci
ma
come si vive.
Ma gli integralisti purtroppo esistono in tutte le categorie.
Vabbè, ma certo, ci sono anche gli integralisti islamici, c'è per questo. Che c'è?
Ma solo di quelli, ci fai passare per una manica ma di massa.
Tu non c'entri niente perché sei vegetariano. Io me la piglio con i vegani, e la maggior parte dei vegani è così, che pensano che il mondo sia diviso in due, da una parte i buoni, da una parte i cattivi, da una parte quelli che mangiano la carne, da una parte quelli che hanno, come dire, si sono illuminati dal nuovo verbo, illuminati dal nuovo verbo, e che è come, sai, Pol Pot, come le grandi dittature, Pol Pot.
Sì, però, Cruciani, guarda che i vegani, come dici tu, quelli estremisti, sono pochissimi. Tu citi sempre solo quelli, io ho un sacco di amici vegani normalissimi. Tra l'altro molto
ma io non ho detto nulla, tu sei tollerantissima, parlo con un sacco di persone tolleranti che sono vegani, che sono vegetariani.
Alcuni sono dei comunisti,
alcuni,
dai,
la maggior
sì,
parte sono comunisti, sono...
No,
alcuni,
non
tutti
pochi,
vegani.
Sono pochi,
sono
amico,
pochi.
Sono quelli che fanno opinione innanzitutto, sono moltissimi.
No, sono quelli che tu citi sempre, no, ma non, no. Non sono tutti così.
Marcella, ma questo... certo che tutti, che vuol dire tutti? È chiaro che non sono tutti così.
Anzi, sono pochi quelli,
quelli che
così.
Si fanno sentire, quelli più rumorosi sono questi. Comunque ti abbraccio fortissimo. Toni da Milano, Toni. Toni?
Sì, vai, sì, sì, ci sono.
Dimmi.
Senti, volevo intervenire sull'argomento del tipo simpatico ieri dell'autista, dove era di Frosinone, non mi ricordo neanche.
Sì. Anzi, aspetta, fermo lì. Tipi da Zanzara.
Tipi da Zanzara.
Simone, vai.
Allora, io direi a quelli due di Roma, vanno imbicati a una corda sola, perché due sono stregate. Se loro erano al paese mio, già erano morti.
Quale paese, scusa Simone?
In Albania.
Gli albanesi che sono in Italia e che rubano, che cosa gli faresti agli
quali
albanesi?
Quali sono quelli che rubano?
Guarda, io appena ho preso il porto d'armi, li sparai in fronte subito. Io li sparo subito, già ho dichiarato pure ai carabinieri. Ci ho detto, maresciallo, a me se arrivano, io gli sparo in testa. Ah, io ti vengo a te e ti arresto, mi ha detto. Non c'è problema, ci ho detto, non mi frega niente. I signori rom sono parassiti che vivono alle spalle delle altre persone che lavorano, secondo me.
Quanto mi fai godere, amico mio! Parenzo, sta impazzendo!
No. Qua in Italia le leggi non esistono.
Non esiste. È arrivato lui dall'Albania a dirci.
Quelli due di Roma,
sì.
Quelli due di Roma, massimo faranno 5-6 anni di galera.
Beh, no, noto giurista albanese, va bene, benissimo.
Vabbè, allora,
giurista albanese.
Allora, Simone, cioè, voglio dire, tu fosse per te pena di morte, decapitati, fucilati.
Subito, anzi, senza pagamento, ci vado io. Con le mie mani lo faccio io, non mi frega un cazzo.
Ma come? Questo qua va chiamato ogni giorno. Lo strangoleresti? Che fai? Li strangoleresti? Che
no,
fai?
No, ho detto, una corda tutte e due insieme, a pancia fuori. Non mi ha fatto un cazzo. Bastardi. Tanto quelli sono persone in più che non servono. Questi
non
ormai
detto
non servono più un
nessuno.
Cazzo, questo non deve andare a fanculo.
Tipi da Zanzara.
Simone da Frosinone, e quasi da monumento, direi, no? Quasi da monumento.
Monumento alla follia.
Da monumento in piazza, sì. Quasi da monumento in piazza. Eravamo con Roberto. Chi era? Roberto, chi era? No. Chi era? Tony. Dimmi, Tony. Sì.
No, ma è simpatico. No, questo tizio è molto simpatico e resta solo simpatico.
Vabbè, allora.
Appena intelligente, cioè, non potrebbe mai commentare quello che dice. No, invece pensavo una cosa un po' più. Articolata. Quando uno chiede a chi sta in casa di procurarsi un'arma e di cercare di difenderla, effettivamente fa tanta, diciamo, facciamo tanto di discorsi da bar, perché in realtà queste persone che vengono in casa sono persone che stanno incominciando a lavorare.
Cioè?
Signori, è nel senso che quando io mi faccio 14 ore o tu o chi che sia normale diurno, quando andiamo a dormire, noi siamo siamo passivi al 100%, non abbiamo un tempo di reazione così.
Vabbè,
lungo.
Allora che c'entra?
Nel senso che dire dobbiamo armarci e cercare di rispondere.
Ma non è che dobbiamo, ognuno fa quello che vuole, però non devi avere rottura di coglioni se spari dentro casa tua. Se vedi un'ombra dentro casa tua, devi sparare.
Cruciani,
Tony, ho capito, devo chiudere. Filippo da Vicenza, dai.
ciao Giuseppe.
Filippo, dimmi.
Da Vicenza. Beh, intanto viva Mauro, viva Donato e grande Riccardo da Roma.
Vabbè, Riccardo da Roma ormai è morto, amico mio.
Non è morto, te lo dico io.
È deceduto.
Non volevo parlare di questo. Questo era solo per salutare Parenzo, intanto.
Ciao, caro Filippo da Vicenza.
Ciao.
Andiamo a casa a mangiare la nostra.
Allora, riguardo i vegani,
dai. No?
Allora, io ti dico una cosa, il professore prima tu hai chiesto...
Dammi una sentenza finale.
Sì. Allora, la sentenza è questa, se noi diventassimo vegetariani o vegani, noi che siamo dei predatori, l'uomo è un predatore, faremmo la fine di un altro animale che si chiama il panda che è in via di estinzione, no? In via di estinzione, ma perché? Non perché l'uomo è cattivo, ha inquinato, lo sta cacciando, perché il panda è una specie di orso, quindi un predatore, che però si è messo, chissà perché in quella zona c'erano i bambù,
cioè perché mangiava carne,
si è messo a mangiare bambù e non è più andato a cacciare.
Verificheremo. Ciao Filippo, ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.